Capitolo 14, paragrafo 3. Il tramonto dei poteri universali. Il tramonto dell'impero. Il XIV secolo segna la crisi dell'impero e del papato, le due massime autorità che nei secoli precedenti si erano a lungo combattute, ciascuna per affermarsi come unico potere universale sul mondo cristiano. Dopo la morte di Federico II, nessun re di Germania scese più a Roma per ricevere la corona imperiale. Nel 1312 ci provò Enrico VII di Lussemburgo, che si illudeva di riconciliare Guelfi e Ghibellini e di rinnovare l'antica grandezza dell'impero. Riuscì a farsi incoronare re d'Italia a Milano e imperatore a Roma, ma i comuni Guelfi gli si opposero fieramente e gli Angioini di Napoli, che erano a capo della parte Guelfa, si prepararono ad affrontarlo con le armi. Quando nel 1313 morì improvvisamente, fu chiaro che il sogno di un impero universale, esteso a tutta la cristianità, era tramontato per sempre. Da allora gli imperatori tedeschi rinunciarono ad ogni pretesa sulla penisola italiana. Il loro potere si ridusse ai territori tedeschi, ma anche là fu limitato dalle autonomie raggiunte dai principi e dalle città commerciali del Baltico e del Mare del Nord, che tendevano a sottrarsi al loro controllo. Bonifacio VIII e il Giubileo. Anche il potere universale della Chiesa stava per attraversare una crisi profonda. Nel 1294 fu eletto al trono pontificio Bonifacio VIII, l'ultimo papa medievale che volle riaffermare la supremazia del papato su tutti i poteri terreni, rivendicando il proprio ruolo di giudice e arbitro su re ed imperatori. Papa Bonifacio chiuse solennemente il XIV secolo proclamando il primo anno santo o giubileo della storia della Chiesa cattolica. Chi nel corso del 1300, confessato e comunicato, si fosse recato a Roma in pellegrinaggio presso la tomba di San Pietro, avrebbe ottenuto l'indulgenza plenaria, cioè la remissione di tutti i peccati commessi e delle pene relative. I pellegrini accorsero a centinaia di migliaia da tutti i paesi d'Europa e il giubileo fu una splendida prova della fede che animava la cristianità. Esso segnò il momento di maggior prestigio del pontificato di Bonifacio VIII. Lo scontro fra Bonifacio VIII e Filippo il Bello. Ma già l'anno successivo un grave scontro contrappose il Papa a Filippo il Bello, il potente re di Francia, e mostrò subito che le pretese papali di imporre la propria autorità a re e imperatori erano destinate all'insuccesso. Per finanziare una guerra contro gli inglesi, Filippo il Bello estese l'obbligo di pagare tasse straordinarie anche agli ecclesiastici francesi, che in precedenza ne erano esenti, e condannò un vescovo che si era ribellato. Bonifacio VIII minacciò allora di scomunicare il re di Francia. In precedenza la scomunica aveva indotto molti imperatori all'ubbidienza. Enrico IV si era umiliato a Canossa, Federico II era partito per la crociata, ma ormai i tempi erano cambiati. A fronteggiare il Papa non c'era più il vecchio impero, grande e glorioso, ma militarmente debole. C'erano invece delle monarchie giovani e agguerrite, i cui re, e in particolare Filippo, non riconoscevano altra autorità se non la propria all'interno del proprio regno. Lo scontro fra il Papa e il re di Francia. Sostenuto dagli Stati Generali, l'assemblea dei rappresentanti dei nobili, del clero e delle città, da lui convocati per la prima volta nella storia di Francia, Filippo fece accusare il papa di eresia e ordinò di catturarlo. Il pontefice si rifugiò ad Anagni, una città del Lazio. Qui fu raggiunto dagli inviati di Filippo, che lo arrestarono e lo oltraggiarono. Secondo la leggenda, uno di loro, un nobile romano, si spinse fino a schiaffeggiarlo con un guanto. La prigionia del papa non durò a lungo, perché il popolo insorse subito e lo liberò. L'episodio però mostrava come fossero cambiati i rapporti di forza fra il papa e i re. Bonifacio morì poco tempo dopo la grave umiliazione subita. Con lui tramontarono anche le pretese di un potere universale su tutta la cristianità, sostenute dal papato medievale. La sede papale si trasferisce in Francia. Il nuovo papa, il francese Clemente V, rinunciò a raggiungere la sede romana, considerata insicura dopo l'episodio di Anagni, e si stabilì ad Avignone, nella Francia meridionale. Il trasferimento della sede papale ad Avignone doveva essere temporaneo, ma in realtà durò quasi 70 anni, dal 1309 fino al 1376. In questo periodo tutti i papi furono francesi e la loro politica fu, almeno in parte, influenzata dai re di Francia. Tuttavia, ad Avignone, sotto la protezione dei re francesi, il papato godette di un periodo di tranquillità e di grande prosperità economica. I papi poterono rinnovare e rafforzare la curia, cioè la corte papale, formata da tutti coloro che affiancavano il pontefice nel governo della Chiesa: ecclesiastici che collaboravano nelle funzioni religiose, notai che scrivevano documenti ufficiali, funzionari che curavano l'amministrazione, legati papali che rappresentavano il papa presso le chiese o le corti. Il palazzo vescovile di Avignone, divenuto il palazzo dei papi, fu ingrandito, decorato, circondato di mura, fino a trasformarsi in un edificio imponente e grandioso, frequentato anche da artisti e letterati fra i più brillanti e colti del tempo. Il tentativo di Cola di Rienzo. Nel periodo avignonese a Roma si succedettero disordini sanguinosi e feroci lotte fra famiglie nobili. Nel 1347, in seguito ad una sommossa popolare, prese il potere un notaio di umili origini, Cola di Rienzo, che sognava di restituire Roma all'antico splendore e che inizialmente era appoggiato dal papa. Ma i nobili romani si schierarono contro di lui e i papi di Avignone lo abbandonarono presto, tanto più che Cola, imitando gli antichi imperatori romani, cominciò a dar prova di crudeltà e commise una serie di errori e di stranezze. Infine, lo stesso popolo che lo aveva sostenuto gli tolse il suo appoggio e un popolano lo uccise nel 1354 mentre cercava di fuggire da Roma. Il grande scisma d'Occidente. Nel 1377 Papa Gregorio XI, preoccupato per la difficile situazione dello Stato della Chiesa e spinto dalle ardenti esortazioni di Santa Caterina da Siena, decise di riportare la sede papale a Roma. Alla sua morte, però, vennero eletti due papi, uno italiano a Roma e uno francese in Francia. A lungo papi diversi si fronteggiarono, ciascuno presentandosi come il legittimo successore di San Pietro. La confusione divenne così grande che a un certo punto ci furono perfino tre papi contemporaneamente. Principi e popoli si schieravano ora con l'uno, ora con l'altro pontefice, spesso seguendo i loro interessi politici, e per la prima volta la cristianità d'Europa si trovò spaccata in due. Fu questo il grande scisma d'Occidente che segnò il punto più basso della crisi della Chiesa. Solo nel 1417 un concilio di vescovi tenuto a Costanza depose i due papi che si contendevano il governo della cristianità ed elesse un nuovo pontefice. Dopo circa 40 anni lo scisma ebbe fine e la Chiesa ritrovò la sua unità.